was on the 13th floor. It had a board across the door. It took an hour to prise it off and get inside. It smelt as if someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's my end. And now we're living in the sky. I never thought I'd live so high. Just like heaven, if it didn't look like hell. The lift is always full of piss. The fifth floor landing smells of fish. Not just on Friday, every single other day. Below the kids come out tonight.
E allora sfumiamo la musica, torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Iniziamo piano piano le trasmissioni con i ritmi di agosto. Lo facciamo sentendoci la sigla rassegna stampa, perché diamo uno sguardo ai giornali di oggi.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata di primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sulle prime pagine di oggi diverse le notizie, si parla molto di Olimpiadi, si parla molto di pugilato, si parla soprattutto di genere. In qualche maniera i giornali di destra sono scatenati, forse avrete visto la vicenda che ha coinvolto la pugile italiana Angela Carini, la pugile algerina Emane Khalif, una polemica abbastanza vergognosa di cui avremo modo di raccontare, su cui poi ieri sera è intervenuta addirittura la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Un altro episodio di transfobia, tra l'altro preventiva in qualche maniera, nella misura in cui è scagliata contro un atleta donna, biologicamente donna, ma che nonostante questo è stata additata e continua a esserlo sui giornali di oggi di essere un uomo, di avere un'identità di genere in qualche maniera incerta, e per questo sarebbe dovuta essere squalificata alle Olimpiadi. Siamo arrivati al punto in cui l'atleta italiana si è ritirata perché ha ritenuto non congruo il match, o comunque non equo, e su questa posizione è stata rinforzata da esponenti del governo fino alla massima carica, fino alla presidente del consiglio. Su questo ovviamente oggi i giornali insistono e danno particolarmente spazio. Vi dicevo, i giornali di destra, ma anche Corriere della Sera, che ad esempio apre con una foto della Carini, in lacrime, che scrive sul ring 46 secondi, mai preso pugni così, Meloni match non alla pari, la sfida con la pugile Algerini, Carina, ritiro lampo e polemica. Oltre a questo, su Corriere della Sera si parla dello scambio di prigionieri tra Russia e USA che sta venendo realizzato in Turchia, prigionieri di scambio russa-USA, ad Ankara operazione stile guerra fredda, tra i 24 liberati Gershkovic, cronista del Wall Street Journal, e l'attivista Kara-Murza. A Teheran i funerali di Haniyeh, e Khamenei prega sulle bara, l'Iran, Israele pagherà caro. E c'è una ricostruzione dell'attentato che ha ucciso l'ex leader di Hamas, ucciso da una bomba scossa 2 mesi fa in quella palazzina, non un missile. Questa è la ricostruzione che fa Guido Olimpo sulla prima del Corriere della Sera di oggi, e è una notizia che viene accompagnata anche dagli allarmi sul terrorismo internazionale, perché il Corriere decide di intervistare, o comunque le parole, al ministro degli interni Piantedosi, che dice: siamo in allerta, difenderemo gli ebrei dagli estremisti. E se ovviamente l'antisemitismo è un problema che ci sta assolutamente a cuore, questo generico riferirsi agli estremisti è piuttosto inquietante, appunto nelle parole del ministro degli interni. Notizie di politica interna sulla prima del Corriere di oggi riguardano soprattutto quanto sta avvenendo in Liguria, perché ieri è stato anche il giorno in cui Toti, l'ex governatore della Liguria, è tornato libero, ha finito i suoi domiciliari, ha scaduto i termini della sua misura cautelare, e quindi Il Corriere ci dice: Toti ora è libero, eccessivo l'arresto, ho fatto politica, parola l'ex governatore. Andremo a vedere meglio qual è la posizione espressa. È una vicenda che sta accapigliando un po' tutti, almeno nella mia bolla, insomma, nelle bolle delle persone che frequento, che è quella della cannabis light che diventerà illegale. Ieri è stato approvato con il DDL sicurezza sulla cannabis light che sarà illegale. Le opposizioni così a rischio 11.000 posti di lavoro, proteste dei produttori, e questa è, insomma, come lo racconta il Corriere della Sera nell'edizione di oggi. La Repubblica: giochi il KO dei diritti, e c'è in ginocchio Angela Carini durante l'incontro con Emane Khalif. L'incontro Carini-Khalif dura 46 secondi. L'italiana: mi hanno detto di non combattere. La destra contro l'algerina intersex. Meloni: una competizione non equa. Salvini: vergogna. Ma davanti alla premier la giudoca Bellandi bacia la fidanzata. La pianterà si stoppa alla cannabis light equiparata alle droghe pesanti. Un bel mischione l'articolo Repubblica, che come vedete sposta la responsabilità dall'atleta, dalla pugilessa agli esponenti del governo. Addirittura, secondo Repubblica, gli sarebbe stato detto di non combattere. Questo è quanto viene riportato, forzando un po' in realtà le dichiarazioni fatte dall'atleta italiana, e poi mischia tutto anche con la cannabis light. Repubblica su questo tema ospita anche un commento di Chiara Valerio, sempre nella prima di oggi: un governo senza nobile arte, l'incontro di boxe tra Angela Carini e Emane Khalif alle Olimpiadi di Parigi e il ritiro quasi immediato dell'atleta italiana e delle sue conseguenti lacrime forniscono l'occasione di riflettere su alcune questioni politiche. Giorgia Meloni, primo ministro di un governo che racconta se stesso come fondato sul rispetto delle regole, ha dichiarato: match Carini non è armi pari. Questo è l'incipit dell'articolo di Chiara Valerio, che trovate nell'edizione di oggi di Repubblica, edizione che in prima pagina ovviamente parla anche delle due notizie che vengono dagli esteri: quella dello scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti, USA-Russia, scambio di 007 prigionieri con la mediazione della Turchia, con un commento di Enrico Franceschini che richiama il ponte delle spie, Colossal, lo definirei così, del cinema sulla guerra e sullo spionaggio di qualche anno fa. Enrico Franceschini ci dice: siamo ben oltre il ponte delle spie. E poi invece sulla Prima Repubblica anche riferimenti ovviamente a Day After, dei funerali di Anier, il leader di Hamas Anier ucciso da una bomba sotto il materasso. Anche qua si insiste sulla dinamica, perché ieri sarebbe stato rivelato, scusatemi, che a uccidere l'ex leader di Hamas non sarebbe stato né un drone né un missile, ma invece un ordigno posizionato accuratamente nel luogo in cui sarebbe dovuto esplodere, addirittura con due mesi di anticipo. Anche su Repubblica si dà spazio alle vicende di politica interna, riguardano la Liguria. Toti torna libero, processo politico, mi difenderò, ci dice Stefano Cappellini, che in realtà Giovanni Toti fa parte di una ragnatela che è ancora in vita, ragnatela di corruzione che coinvolge soprattutto la gestione del porto e della realizzazione delle opere edili. E direi che anche per quello che riguarda la Prima di Repubblica non ci sono molte altre notizie da commentare. La Stampa, quotidiano di Torino, che sempre il gruppo Gedi, che ci dice: Olimpiadi, la politica sale sul ring, l'incontro con Khalif diventa un caso internazionale, l'allenatore italiano sorpreso, avevano già combattuto contro l'atleta intersex, sex Carini si ritira dopo il primo pugno, Meloni: non era un match ad armi pari. E in questo caso il commento è affidato a Nicoletta Verna: Emane, l'essere umano trasformato in mostro, l'aspetto che più ci colpisce e più inquieta nel caso, nel dibattito sul caso Carini Khalif, è la metodica, meticolosa, spietata costruzione da parte prima degli organi sportivi, poi dei media, poi dei commentatori della rete, del concetto di mostro con riferimento a Khalif, un mostro per definizione, un essere con caratteristiche diverse dalla norma, in quanto tale generatore di stupore e paura. I tratti principali del mostro sono l'abnormità e l'ibrido. Questo appunto è il commento di Nicoletta Verna, che poi continua nell'edizione interna della Stampa di oggi, che parla di un'altra delle vicende di cui si discute molto in questi giorni, invece abbiamo visto che Corriere e Repubblica non trattavano almeno in prima pagina, che sono le difficoltà delle ferrovie italiane. Cioè, sapete che c'è stato un bel problema rispetto al traffico ferroviario, con treni in ritardo e che saltano continuamente. La Stampa ci dice: treni in tilt, 4.000 cantieri aperti, continuano i maxi ritardi, impennata di rimborsi, l'opposizione, Salvini in Parlamento. A questo sono dedicate due pagine l'edizione interna di oggi, che sulla Stampa affronta anche il tema delle riforme del governo, soprattutto per quello che riguarda l'autonomia differenziata, perché si parla di uno stop che la Meloni avrebbe dato a Zaia e Cirio, i rispettivi governatori di Piemonte, di Veneto e Piemonte. Autonomia non subito, Giorgia gela Zaia e Cirio. Questo è il commento di Federico Capurso alle notizie che trapelano ambienti governativi nella giornata di ieri. E poi Flavia Perina che ci dice: l'azzardo del referendum, perché come sapete le opposizioni e le forze sindacali stanno raccogliendo le firme per il referendum abrogativo, non soltanto per l'autonomia differenziata, ma in particolare per l'autonomia differenziata. Il Fatto Quotidiano nell'edizione di oggi apre sul sistema Liguria, così lo definisce, appena uscito, Toti già briga per il Parlamento, candida capo per correre nel suo seggio, attacco ai giudici, l'ex presidente vuole fuori dai domiciliari, vuole la fedelissima al suo posto e invoca una legge per scudare i politici dai processi. E associano appunto le dichiarazioni di un Toti tornato a piede libero, avendo finito di espiare la sua pena, la sua misura cautelare ai domiciliari, invece quanto avviene a Venezia. Vi ricorderete che anche in quel caso si parla di una vicenda di corruzione politica per gli amministratori locali, un assessore della giunta di centrodestra che governa il comune della città ligure, il sindaco indagato dopo gli arresti, Brugnaro finalmente in consiglio, le accuse e conflitti di interessi della Venezia azienda in 17 punti, perché appunto il sindaco di Venezia si era chiamato fuori dallo scandalo che aveva coinvolto un suo assessore anche abbastanza rapidamente, scaricando tutte le responsabilità sull'uomo della sua giunta coinvolto nelle inchieste. Invece ci dice il Fatto Quotidiano, adesso è costretto ad andare a riferire in aula. Ovviamente anche sul Fatto si parla tanto dell'escalation in Medio Oriente, chiamiamola così. Ci dice il Fatto: Israele prepara un'altra guerra, razzi dal Libano sulla Galilea, folla a Teheran per i funerali di Haniyeh. Tanto ovviamente di Olimpiadi, e si parla di politica e pugilato nel quotidiano diretto da Peter Gomez. Carini si arrende all'Intersex Calif, la destra sul ring. Sul Fatto l'ultima cosa che vi segnaliamo sono anche alcuni riferimenti alle notizie politiche interne, a parte i disastri delle ferrovie, così vengono definiti nell'edizione di oggi. C'è il discorso sul costo dell'energia, perché c'è una riflessione sui dati pubblicati dall'Istat a luglio che ci dice che i clienti in transito al mercato libero stanno scontando in media un 52% in più in bolletta. Insomma, in qualche maniera è un dato indicativo. Il Messaggero nell'edizione di oggi apre col maxi scambio di prigionieri, storico accordo USA-Russia, con la mediazione di Berlino, rilasciati ad Ankara 24 detenuti, tra loro anche il cronista del Wall Street Journal Jeskovic e l'ex marine Whelan. Biden: agonia finita, modello guerra fredda, un passo verso il disgelo. Questo è il commento di Vittorio Sabadin che accompagna la notizia dello scambio di prigionieri avvenuto in Turchia nella giornata di ieri. Le notizie arrivano nel Medio Oriente anche sul Messaggero, non sono affatto confortanti. Razzi dal Libano contro la Galilea, l'Iran annuncia coalizione anti-Israele, ne è tradito, la bomba era lì da mesi, e sono accompagnati da una foto della folla al funerale dell'ex leader di Hamas. Poi sul Messaggero ovviamente non si poteva evitare di rilanciare ancora una volta la vicenda Carini alle Olimpiadi. Ci dice il Messaggero che Carini in lacrime rinuncia al match, Meloni gara impari, box, l'azzurro abbandona l'incontro con la rivale intersex, mi ha fatto troppo male, ed è polemica. Direi che anche per quello che riguarda il Messaggero, ah no, mi stava sfuggendo che c'è addirittura un editoriale sulla vicenda di Manekelif sul Messaggero di oggi, le nuove trappole sulle vie, sulla via dei diritti. Ve lo risparmio per chi fosse interessato al genere, lo trovate appunto sul Messaggero di oggi. E appunto poi ci sono i giornali di destra, invece hanno dei titoli veramente vergognosi. La Verità ad esempio titola: perde l'italiana, vince la realtà. Angela Carini abbandona il match olimpico dopo appena 46 secondi, colpi troppo forti, rischiavo danni seri, e fa esplodere il caso dell'algerino che combatte tra le femmine. Questo direttamente la maniera con cui Maurizio Belpietro, direttore dell'unità della Verità, titola oggi l'edizione del suo quotidiano. La Meloni alla russa, dal bowling a Musk, reazioni indignate in tutto il mondo dalla rolling a Musk. Solo a sinistra partitica editoriale si arrampica sugli specchi per difendere l'indifendibile, e diciamo insomma il pantheon delle dichiarazioni citate dalla Verità già ci dice qualcosa: Meloni, la russa, rolling e Elon Musk. Non credo serva aggiungere un particolare commento, se non che anche il giornale nell'edizione di oggi parla di un pugno alle donne, giochi sporchi, la Carina sconfitta dalla rivale intersessuale, non ho mai avuto paura, in ginocchio per papà, e Libero, per non essere da meno, titola: ha vinto lei, la donna che mette la sinistra al tappeto, l'algerina tira pugni da uomo, Carini si ritira dai giochi, ma Boldrini e compagni menano l'azzurra, Meloni la incontri, una gara non ad armi pari. Insomma, questo è il leitmotiv sui giornali di destra di oggi. Il Domani, quotidiano diretto da Marco da Milano, che titola invece sulle vicende internazionali: l'Iran celebra i funerali di Haniyeh e prepara la sua reazione a Israele, Mosca libera il reporter del Wall Street Journal Evan Gerskovich in uno scambio ai prigionieri, ieri Teheran ha riunito i propri alleati per discutere cosa fare dopo l'uccisione del capo politico di Hamas, l'opinione pubblica israeliana teme per le sorti degli ostaggi, Tel Aviv può interrompere la guerra perenne. Anche qua la foto è quella del carro funebre dell'ex leader Damasco, con la foto che lo ritrae in abito e accompagnato da rose rosse, e la folla che circonda il carro per le strade della capitale italiana. C'è la vicenda olimpionica anche sul Domani, che dice: scontro olimpico sul corpo di una donna, la destra contro la pugile algerina Khelif definita transgender, Meloni match impari. Il Sole 24 Ore, il quotidiano diretto alla Confindustria, parla di un rischio per la sanità con il nuovo patto UE, per i magistrati contabili l'attivazione dei vincoli può avere impatti pesanti, l'aumento dei fondi è inferiore all'inflazione, spese in calo rispetto al PIL. Questo è un tema di cui si parla molto poco sui quotidiani di oggi, ma che invece sarà di grande impatto, non solo e non tanto per la sanità, che comunque è un tema, ma quanto più in generale per la finanza pubblica decentrata, cioè ovvero tutti quei servizi, quei pezzi di welfare o comunque quella parte di spesa pubblica che passa per l'erogazione degli enti locali, e che con il rientro in vigore dei vincoli di bilancio dell'Unione Europea, che erano stati sospesi, ricorderete, per l'emergenza Covid, poi prolungati di fronte allo scoppio della guerra in Ucraina, torneranno a essere piuttosto stretti come margine di manovra. Vuol dire che fondamentalmente si torna con i vincoli nel pareggio di bilancio in tutte le amministrazioni e nel rapporto deficit-PIL, che deve stare sotto una certa soglia. Questo vuol dire tornare alla situazione di austerità fiscale che aveva caratterizzato gli anni immediatamente dopo la crisi del 2008. Tradotto in saldoni, in linguaggio volgare, i tagli verticali al welfare locale e capacità di spesa degli enti di prossimità sempre più ridotta. Fa specie che a segnalare che ci abbiamo un problema, soprattutto dal punto di vista dell'erogazione dei diritti, dell'erogazione dei servizi pubblici, è il giornale di Confindustria. Ma tanto, questo è questo paese. Il Manifesto invece parla di quanto sta avvenendo in Medio Oriente, con un titolo abbastanza d'impatto: li fermi chi può, ed è un titolo che accompagna una foto di macerie a Teheran, funerali del capo di Hamas, l'Iran giura vendetta, Hezbollah piangerete, Israele prepara l'invasione del Libano, 300 giorni di guerra a Gaza non bastano alle diplomazie globali, Medio Oriente sull'orlo di una guerra ancora più grande. Mentre taglio alto la prima del Manifesto di oggi: Meloni una gara non equa, Olimpiadi match contro l'Algerina e Manekelif, Angela Carini si ritira. c'è sul manifesto di oggi un ricordo del fatto che il 2 agosto ricorre l'anniversario della strage di Bologna, sono 44 anni dalla bomba alla stazione in cui persero la vita 85 persone. Soprattutto il manifesto di oggi racconta delle ultime vicende giudiziarie, delle sentenze maturate nelle scorse settimane, l'ultima è di inizio luglio, ci dice il manifesto, l'ultima parola sulla strage più dura, la condanna in appello di Paolo Bellini, i collegamenti tra i NAR, la strategia della tensione, alla definitiva verità giudiziaria sulla strage di Bologna, manca solo il passaggio in Cassazione. Andremo poi a leggere nell'edizione interna del manifesto di oggi quali sono le novità o comunque le verità acquisite in sede processuale su quanto avvenuto a Bologna, e Davide Conti, storico di professione, si preoccupa sul manifesto di oggi anche di contestualizzare, soprattutto quello per quello che riguarda i depistaggi e le complicità tra servizi segreti e terroristi neri, le vicende di Bologna nella strategia della tensione messa in piedi in quegli anni. Ci parla dell'Italicus nel gorgo dei depistaggi come precedente a cui riferirsi per capire e interpretare quanto sta avvenendo fuori su Bologna. Vi ricordo, fondamentalmente siamo al processo cosiddetto mandanti, perché Bellini, Paolo Bellini, che è citato dall'edizione del manifesto di oggi e che è stato condannato anche in appello a luglio, all'inizio luglio di quest'anno, sarebbe l'elemento di collegamento tra la P2 di Gelli, il Ministero degli Interni, il funzionario del Ministero degli Interni Amato, e l'estremismo nero. In particolare Bellini era vicino Avanguardia Nazionale, membro di Avanguardia Nazionale, il gruppo capitato della Chiaia, sarebbe stato colui che materialmente ha fatto da collegamento con i NAR di Mambro e Fioravanti. Io direi che per le prime pagine di oggi ci possiamo pure accontentare così. Ho fatto un po' una panoramica, ci prendiamo un po' di tempo per ascoltare un brano musicale e poi torniamo in diretta leggendo gli articoli dall'interno. 87.9, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa di oggi. Ci siamo presi qualche minuto per cercare di capire quale potesse essere un articolo da leggere rispetto alle Olimpiadi di Parigi, che è forse la notizia principale di oggi sui quotidiani. Sapete che ieri la pugile italiana Angela Carini si è ritirata dalla competizione con Imane Khelif, pugile algerina su cui si è detto tutto il contrario di tutto. Alla fine abbiamo optato per leggere un pezzo all'interno del Domani a pagina 14 che dice: i pregiudizi intorno a Imane Khelif, la politica sul corpo di una donna alle Olimpiadi di Parigi, una campagna intorno alla pugile algerina avversaria dell'italiana Angela Carini, prima transgender, poi intersex, la questione del testosterone nello sport, il precedente di Caster Semenya e il sostegno di Elon Musk. Questo è il titolo del pezzo sul Domani di oggi, che ci dice: i giochi olimpici di Tokyo di 3 anni fa, si chiamava Laurel Hubbard, arrivarono al palazzetto microfoni e telecamere come per un vertice del G20, una donna alta, bianchissima di carnagione, grossa, portava i capelli in una crocchia e si copriva la testa con una visiera. Scusatemi che... una donna timida, impaurita dal casino che i giornali facevano da qualche settimana nei raccontati con il solito tono sospeso tra malizia, becero e spirito saggine, che lei era nata uomo. Gavin si chiamava, era il figlio del sindaco di Oakland e dopo un'adolescenza confusa aveva scoperto nel sollevamento pesi uno spazio di benessere. Il circolo e il cicaleccio aveva deciso che Laurel avrebbe ammazzato la gara, figuriamoci un uomo sotto mentite spoglie tra le donne. C'è pure chi nei pezzi le chiamava Gavin. Quanti uomini in futuro cambieranno genere per rubare il podio a noi donne, disse Anna Van Bellingen, una delle avversarie. Invece Laura fece 3 nulli, non riuscì mai a sollevare il bilanciere, fu eliminata al primo colpo e se ne tornò a casa felice. Dimenticatemi, disse. L'orco di Parigi si chiama Imane Khelif, pugile algerina, l'avversaria della napoletana Angela Carini, che dinanzi a lei si è ritirata dopo 46 secondi di match al primo pugno preso in faccia, quando neppure si stava difendendo come avrebbe dovuto. Basta, si è ritirata. Per 2 giorni aveva sentito dire intorno a sé che avrebbe affrontato un maschio, detto proprio così, un maschio. Khelif è stata scaraventata con violenza sulla scena dai giornali del pensiero di destra come una transgender, accettata come tale dal baraccone intero della disinformazione, che si è accorato con poche verifiche per non perdere le migliori postazioni SEO. Solo più tardi la povera Khelif è stata rivenduta nel medesimo circuito come intersex, vittime di una malattia addirittura, questa ovviamente è virgolettata. La valanga era partita, nessuno si è lasciato sfiorare dall'idea che non sappiamo tutto, qualche volta non sappiamo niente, ma un'etichetta prestampata va sempre bene per farci 50 righe al volo e andare a cena. Che sarà mai la dignità di una persona? E questo insomma è l'incipit del pezzo del Domani di oggi, che trovate poi per intero a pagina 14, l'edizione quotidiana, e ci sembrava, mi sembrava almeno dando una scorsa ai giornali, un punto di vista utile anche in risposta ai titoli strillati sui quotidiani di destra su questa vicenda, che ha sicuramente assunto dei toni paradossali, con mezzo mondo che sta prendendo parola sull'incontro di ieri, abbiamo detto, di Elon Musk, dell'attrice di Harry Potter, un po' il pantheon solito che si mobilita sulle questioni del gender cosiddetto, una vicenda che di fatto non esiste, che è stata inventata ad arte e su cui anche la Presidente del Consiglio italiano ha sentito l'esigenza ieri, Giorgia Meloni, di intervenire. L'ennesima occasione per speculare sul corpo delle donne, per alimentare una propaganda transfobica che ovviamente la destra non si è lasciata sfuggire. Dopodiché noi andiamo avanti con la segna di oggi, perché anche il peso che questo match di pugilato ha avuto nel dibattito pubblico ci sembra quantomeno sproporzionato, e passiamo invece a quanto sta avvenendo negli scenari di guerra internazionali, perché sono giornate intense sia per quello che riguarda lo scontro tra l'Ucraina e la Russia, tra la NATO e la Russia, e sia per quanto riguarda invece Israele contro tutti in Medio Oriente, la campagna di aggressioni, intimidazioni, uccisioni che Israele sta facendo nei paesi di quell'area del mondo, dall'Iran allo Yemen, al Libano, che non fa promettere niente di buono. Chi poteva illudersi che la strage che stanno consumando a Gaza sarebbe bastata al governo israeliano per sentirsi appagato dovrà ricredersi, perché invece continuano imperterrite le violazioni del diritto internazionale, per quello che può valere il diritto internazionale, ma soprattutto le provocazioni, i tentativi di scatenare una guerra ancora più ampia. A darne conto ovviamente sono tutti i giornali di oggi. Corriere della Sera, ad esempio, nella sua edizione interna fa il conto di quanto avviene tra Teheran e Beirut, dicendo: lutto e minacce da Teheran a Beirut, Nasrallah, nuova fase per la guerra, il leader di Hezbollah al funerale di Shukr Khamenei prega davanti alla bara del capo di Hamas. Due funerali, un unico messaggio: Israele pagherà. Da Teheran a Beirut, migliaia di persone hanno partecipato alle cerimonie funebri per il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh e Fuad Shukr, importante comandante di Hezbollah, entrambi uccisi a poche ore di distanza da attacchi mirati dello Stato ebraico, entrambi venerati come eroi. Per quasi un'ora il vertice della Repubblica Islamica, rimasta in diretta TV all'Università di Teheran, sotto il tetto di lamiera della sala di preghiera, non dentro un bunker, non dispersi chissà dove, tutti assieme a sfidare le capacità balistiche israeliane. La guida suprema, al Khamenei, il neopresidente Peshkan alla sua sinistra, il presidente del Parlamento a pochi metri, insomma, si fa l'elenco di tutte le cariche presenti al funerale a Teheran. Lo spazio aereo sopra la capitale iraniana era chiuso, i voli commerciali interrotti, gli occhi degli uomini radar ben spalancati. Dopo l'umiliazione di non aver saputo difendere l'ospite alleato Haniyeh dall'attacco israeliano, i guardiani della rivoluzione volevano dare una dimostrazione di sicurezza. Israele non ha tentato nulla, eppure serpeggiava una sensazione di vulnerabilità, la stessa di 4 anni fa, quando milioni di iraniani ai funerali del generale Soleimani guardavano in aria per controllare che non ci fosse un altro drone americano come quello che aveva ucciso il loro comandante. Restavano lì, ma con un occhio in su. Insomma, questo è il racconto che fa Corriere della Sera dei funerali di ieri, del clima che si respira in Iran. È un racconto che è accompagnato dalla ricostruzione di Guido Limpo della dinamica dell'attentato che ha ucciso l'ormai ex leader di Hamas. Ne è ucciso da una bomba nascosta da 2 mesi nella palazzina, dubbi sui Pasdaran, ma l'Iran smentisce: non un missile, neppure un drone, ma una bomba. Secondo una ricostruzione del New York Times, Ismail Haniyeh è stato ucciso con un ordigno contrabbandato in Iran un paio di mesi fa, nascosto nella palazzina che avrebbe ospitato l'esponente palestinese, e poi attivato al momento opportuno. Sempre per il quotidiano, gli attentatori hanno sfruttato un varco nella rete di sicurezza. Tuttavia resta da capire come gli israeliani fossero sicuri che i dirigenti di Hamas avrebbero usato prima o poi la residenza nella zona nord di Teheran, e visto che si tratta di un complesso con più piani e ampio, dovevano anche essere certi che avrebbero avuto la stessa stanza. Al momento dell'attacco l'edificio c'era anche il leader della Jihad palestinese, rimasto però indenne nonostante dormisse in un appartamento vicino. Tra i primi a correre sulla scena c'è un altro degli esponenti di Hamas, Alaya, che avrebbe visto il corpo senza vita di Haniyeh. Dopo sarebbe stato informato il generale Ismail Ghani, comandante della divisione Quds dei Pasdaran, la sponda militare delle fazioni amiche. A sua volta l'ufficiale ha contattato, insomma, si ricostruisce tutta la catena di comando. La notizia è contenuta nelle prime righe di questo articolo, perché appunto si parla di un attentato via terra in qualche maniera. La notizia che trova spazio su tutti i giornali di oggi, il fatto che non sia stato né un drone né un missile, ma un ordigno posizionato nella palazzina in cui dimorava il leader di Hamas. E sul Corriere della Sera c'è tra l'altro un'intervista a Pianterosi che abbiamo visto, se non mi ricordo male, prendere parola, no, era proprio sul Corriere della Sera, che dice: l'antifascismo per il governo valore condiviso, proteggeremo gli ebrei dagli estremisti. Cioè, avremmo dubbi su questo. Si fa un po' un mischione in questa intervista, perché Florenza Saranzini coglie l'occasione delle celebrazioni della strage di Bologna per commentare anche il clima che si vive a livello internazionale, perché il ministro dell'interno sarà oggi a Bologna sulla strage 44 anni fa. La matrice nera è accertata e nonostante questo sappiamo benissimo che gran parte degli esponenti del governo, in primis la Presidente del Consiglio, non hanno mai espresso posizioni chiare e nette sulla responsabilità diretta delle organizzazioni neofasciste nella strage di Bologna, in particolare sulla colpevolezza dei NAR, a cui viene imputato l'esecuzione materiale dell'attentato alla strage. Devo dire che l'articolo del Corriere, che mischia questo alle recrudescenze di antisemitismo e al clima per la preoccupazione internazionale, non fa un buon servizio, contribuendo a alimentare la confusione sul tema. E visto appunto che il Corriere della Sera parla dell'anniversario di Bologna, io andrei a vedere anche come ne parlano sia il Manifesto sia Domani, che sono i due quotidiani che con più costanza hanno seguito anche gli iter processuali più recenti, le ricostruzioni storiche, le rivelazioni fornite dalle carte delle inchieste degli ultimi anni per quello che riguarda la strage di Bologna, che ovviamente oggi in occasione del 44esimo anniversario tornano a parlarne. Lo fa Enrico Liera sul Domani, dicendoci il silenzio della destra al governo sulla strage fascista di Bologna in qualche maniera è una risposta alle dichiarazioni del Corriere della Sera, sul Corriere della Sera, del ministro Piantedosi: il ricordo delle vittime del 2 agosto 1980, il revisionismo degli eredi del movimento sociale italiano, 44 anni dall'eccidio provocato dai quattro terroristi dei NAR, sono contestate le sentenze sulla matrice nera. C'è chi parla di altre piste, chi resta in silenzio o chi è diplomatico. Bolognesi, imbarazza la comune militanza. Bolognesi, ricordiamo, è il presidente dell'associazione delle vittime della strage di Bologna. Da 44 anni l'orologio nell'ala ovest della stazione di Bologna è fermo alle 10:25, non è rotto, è solo fermo, e lo è per fare memoria, per ricordare che il 2 agosto 1980 a quell'ora 85 persone sono morte e 202 sono rimaste ferite per l'esplosione della bomba al plastico che trasformò lo scalo del capoluogo emiliano in una trappola mortale. Dopo anni di indagini, processi difficilissimi e continui depistaggi, si conoscono i nomi degli esecutori materiali del più grave attentato terroristico della storia nella democrazia italiana, ma c'è chi fa ancora fatica ad accettarne la matrice neofascista. Per la strage di Bologna sono stati condannati con diverse sentenze definitive i terroristi neri Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. E tre si aggiunge Gilberto Cavallini, che a settembre lo scorso anno ha incassato la condanna all'ergastolo anche in appello. Tutti e quattro sono stati esponenti dei nuclei armati rivoluzionari, NAR, l'organizzazione della destra eversiva attiva già prima dell'attentato a Bologna, cioè dal 1977. Tutti e quattro, prima di abbracciare la lotta armata, hanno militato nel fronte della gioventù e nel movimento sociale italiano. La pronuncia dei giudici dicono inoltre che esecutore materiale della strage fu pure Paolo Bellini, già camerata di Avanguardia Nazionale e poi sicario dell''Ndrangheta. Per il quinto uomo la condanna all'ergastolo da parte della Corte d'Assise d'Appello di Bologna è di un mese fa. Dietro tutti loro i mandanti, i dirigenti dei servizi, la P2 di Cioggelli, che secondo la Procura di Bologna ha finanziato l'attentato che ha fatto più morti nella storia del paese. Il negazionismo, una verità giudiziaria che qualcuno fatica ad accettare, una verità giudiziaria che crea imbarazzo nella destra di governo, erede del movimento sociale italiano, in cui militarono appunto gli attentatori della stazione. La macchia di questa strage è così grande, che così profonda, che nessuno vorrebbe averla, dice a Domani Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna. E penso che in molti continuino a negare la chiara matrice neofascista, a parlare di fantomatiche piste internazionali o palestinesi. Chi governa dovrebbe semplicemente accettare quella comune militanza di scostarsi dalla strage, al contrario abbiamo solo il silenzio. E questo ovviamente è un punto centrale della ricostruzione di quanto è avvenuto a Bologna, un punto che ha riguardato da vicino anche questa radio. C'è il tentativo di qualificare quanto è avvenuto a Bologna 44 anni fa, addebitando la responsabilità della strage a altri e altre. In questo caso il presidente dell'associazione vittime parla esplicitamente la pista palestinese, come sapete è stata forse il principale tentativo di depistaggio su cui si è impegnata la destra nazionale, in quel caso tra l'altro in assoluta continuità tra la destra di governo e l'ex destra lotta armatista, furono senatori di Alleanza Nazionale prima e di Fratelli d'Italia poi, a spendersi con commissioni di inchieste parlamentari, libri, interrogazioni alla Camera, articoli di giornale, per cercare di avvalorare l'idea che a Bologna fosse stato messo in atto un attentato dalle formazioni combattenti palestinesi, che fosse un attentato che rispondeva alla cosiddetta violazione dell'Odo Moro, cioè l'accordo che prevedeva il libero transito di armi e uomini delle formazioni palestinesi sul territorio italiano, l'Odo Moro che sarebbe stato violato arbitrariamente dall'Italia con gli arresti di Ortona, gli arresti a tre compagni dell'autonomia operaia, e che avrebbe questa vicenda del 79 degli arresti a Ortona innescato una reazione a catena che dopo una serie di minacce sarebbe deflagrata nella strage di Bologna, secondo alcuni addirittura anche nel dirottamento e nella strage di Ustica. Ovviamente è una vicenda questa della pista palestinese su cui noi, ma non solo noi, siamo tornati più volte, abbiamo cercato di raccontare dettagliatamente quanto sia campata in aria, una vicenda che non trova nessun riscontro dal punto di vista fattuale, anzi che si basa sulla contraddizione di alcuni degli elementi più solidi nella ricostruzione di quanto è avvenuto a Bologna, ad esempio il fatto che la bomba sia esplosa nella sala d'aspetto e non sul vagone, che quindi non potesse essere un ordigno in transito, come in un primo momento hanno provato a sostenere i fautori di questa ipotesi giudiziaria. Ma tant'è, la verità fattuale sembra interessare poco quando il tentativo è quello di scrollarsi di dosso una responsabilità così infamante. Infatti l'articolo del Domani continua raccontandoci come alcuni esponenti della destra di governo hanno affrontato questa vicenda. Si parla di una posizione cauta, basta pensare che nel 2020 Azione Studentesca, il movimento di estrema destra di cui Meloni è stata responsabile nazionale, scriveva sui social di nessuno di noi era a Bologna, ancora la verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici, confrontando pertanto le due posizioni sembra che attualmente la volontà o il diktat sia probabilmente quella di non aprire alle polemiche sullo stesso attentato. Del resto Gioventù Nazionale Bologna solo silenzio, il coordinatore contattato Domani ha preferito non rilasciare dichiarazioni, verità scomode. Anche il deputato dei Fratelli d'Italia Alfredo Antoniozzi ha scelto la strada del silenzio, al parere di esponenti dei Fratelli d'Italia di Bologna non ha risposto alle chiamate di Domani che avrebbero voluto approfondire la proposta di legge e il suo iter, che l'onorevole figlio di Democristiano Dario ha presentato come primo firmatario del 2023 al fine di istituire una commissione d'inchiesta sul terrorismo e sulle avvenute sulle stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1992. Tra gli altri firmatari della proposta c'è anche Federico Mollicone, pezzo grosso del partito della Premier, estremo sostenitore della tesi innocentista per i terroristi neri. La proposta di Antoniozzi lo commenta invece Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella e direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale. Le sentenze vanno sempre rispettate, in particolare quando si tratta di momenti drammatici come la strage di Bologna. La proposta di promuovere una nuova commissione parlamentare d'inchiesta su terrorismo e stragi non è un tentativo di revisionismo storico, bensì la volontà di indagare più a fondo episodi tragici della storia repubblicana. Torna insomma la parola verità quando questo bisogno di chiarezza davanti a pronunce ormai incontrovertibili. Questa è la ricostruzione delle posizioni di alcuni esponenti della destra di governo in occasione dell'anniversario della strage di Bologna. Ricordiamo che proprio il tema della pista palestinese o comunque le responsabilità dei gruppi armati palestinesi era stato nelle prime settimane di mandato del governo Meloni elemento di grande dibattito. In particolare in quel caso si parlava della scomparsa di due giornalisti italiani in Libano, Graziella De Paolo e Italo Toni, ma la cui famiglia era stata accolta dalla presidente del consiglio appena nominata Giorgia Meloni con uno scambio di lettere che trova spazio sui quotidiani nazionali. E anche in quel caso, no, c'è sempre questa idea di alludere al fatto che ci sarebbe stato un unico filo che potrebbe spiegare la seconda fase della strategia della tensione, che in qualche maniera svuoterebbe le responsabilità dell'estrema destra su quanto avvenuto, su quella che rimane la più grande strage compiuta in Italia. Ricordiamo che tutte le altre stragi, che purtroppo non sono poco insieme, non hanno fatto hanno fatto poco più della metà delle vittime morte a Bologna il 2 agosto del 1980. Sullo stesso pezzo, sullo stesso tema, anche il Manifesto dedica due pagine all'edizione di oggi. Bellini e la bomba, l'ultima parola sulla strage è più dura. La condanna in appello del militante di Vanguardia Nazionale collega Inara alla strategia della tensione, aspettando la Cassazione. Maurizia Bonini, ex moglie di Paolo Bellini, viene che è stato un po' il testimone chiave, no? Perché il collega ha riconosciuto il terrorista nero nel video della televisione tedesca, mi pare nel frame del video della televisione tedesca, in cui si vede un uomo con i baffi lungo i binari della stazione di Bologna nella mattina del 2 agosto. Bellini aveva dichiarato di essere da tutt'altra parte. Il riconoscimento della moglie, insieme alla dettagliata ricostruzione dei rapporti che intesseva il marito, è stato l'elemento intorno a cui, uno degli elementi intorno a cui si è costruito il processo e poi ha portato la condanna in appello all'ergastolo dell'ex terrorista Vanguardia Nazionale all'inizio luglio di quest'anno. Comunque vi dicevo che il Manifesto oggi riporta un'intercettazione di Bellini che dice: Maurizia mi ha coperto per 40 anni e adesso non mi copre più perché io non la copro più. Questo un'ulteriore ammissione di colpevolezza sembrerebbe trapelare dalle carte, che a cui il Manifesto dà giustamente risalto. Altro tema, secondo me non da sottovalutare, è invece quello che riguarda il tema dei depistaggi e i mandanti, che sono poi fondamentalmente le responsabilità politiche più dirette, perché essere impegnati in queste attività, cioè quella di depistaggio immediatamente successiva alla strage, e i mandanti sono ovviamente le figure politiche più di rilievo, non essere certo la manovalanza fascista. E ci dice però il Manifesto che qua la verità giudiziaria è arrivata quando già tutti i protagonisti erano morti, quindi in qualche maniera ex post. Quando parliamo dei protagonisti, parliamo di Licio Gelli e Umberto Ortolani, che sono piduisti. Ortolani è il dofaccendiere, che è sempre un termine che non ho capito esattamente a cosa corrisponde, se sia un mestiere, se si fa un'università da qualche parte per diventarlo. Invece Licio Gelli, insomma, penso sia noto a tutte e a tutti gli ascoltatori della radio come il gran maestro della loggia massonica P2. E poi Federico Umberto D'Amato, che è stato direttore del famigerato ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, e il giornalista del Movimento Sociale Italiano Mario Tedeschi, che era stato anche direttore del giornale Il Borghese, una triade che ha delle responsabilità materiali molto molto pesanti, sia sul finanziamento materiale. Le ultime inchieste sono quelle che hanno portato alla luce i fogli contabili, proprio le trascrizioni dei versamenti fatti su diversi conti a favore dei membri di NAR per pagare e finanziare l'attentato a Bologna, e sia ovviamente sui depistaggi, sul tentativo nelle ore immediatamente successive di sviare la magistratura e l'opinione pubblica da quella che è da subito sembrata una strage fascista, una strage in continuità con quanto avveniva già dal 69, almeno dal 69 se non da prima, nelle piazze e nelle stazioni di questo paese. Comunque, sul Manifesto di oggi trovate due pagine intere dedicate all'anniversario. C'è anche il pezzo di Davide Conti, che purtroppo non faccio in tempo a leggervi, ma che è molto interessante, che fa un parallelo tra come è andata la vicenda dei depistaggi sulla strage di Bologna con l'Italicus, un'altra delle stragi della tarda strategia della tensione, fatemi dire così, cioè della fase dopo dal 74 in poi. E anche in questo caso l'attentato ha una chiara matrice neofascista, anche in questo caso per farlo venire a galla ha servito tutto l'impegno dei compagni e delle compagne della società civile cosiddetta, perché invece nelle alte sfere dello Stato dell'informazione si è tentato di negare più volte queste responsabilità. Io vi prendo una pausa musicale e poi andiamo a leggere ancora qualche notizia dai giornali di oggi.
Right.
Ready, set.
That was intentional, just so you know.
But tell me it's the right choice.
Thank you.
Torniamo in diretta agli 87.9, perdonerete questa interruzione brusca della musica, prima di dare uno sguardo anche alle altre notizie di giornata. Quando sono le 9.22 della mattina, state sempre ascoltando Radio Onda Rossa. C'è stato ieri uno scambio tra il ministro della difesa e Nicola Fratoianni, direi che è segretario, mi potrei sbagliare, di Sinistra Italiana alla Camera. Il duello, così viene chiamato dal Corriere della Sera, era sulla questione degli armamenti. Il ministro della difesa avrebbe dichiarato: ogni giorno penso ai nostri in Libano, non c'è giorno in cui io non mi chieda, e se succede qualcosa ai nostri 1200 militari di UNIFIL in Libano. Così il ministro degli interni e della difesa Guido Crosetto ieri alla Camera, nel corso dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Washington, tiene banco la crisi in Medio Oriente. Sono in costante contatto con il vertice dell'AISE, dello Stato Maggiore della Difesa. Abbiamo aggiornato i piani di evacuazione, ma l'ONU deve ribadire che quei soldati non sono alleati di una delle due parti. Insomma, questa è la vicenda. Fratoianni gli ha chiesto conto della spesa militare che cresce infinitamente, e devo dire che l'idea che ci pensi ogni giorno Crosetto non stupisce particolarmente, considerando che pensa anche al suo portafoglio. Ricorderete che è uno di quei casi di porti girevoli, direi che si dice così, piuttosto eclatanti. Era presidente dell'associazione di categoria di Confindustria, che rappresenta le industrie produttrici di armamenti e di dispositivi per la sicurezza. È diventato ministro della difesa senza nessun tipo di interruzione, quindi il fatto che pensi costantemente a quanto succede in Libano sinceramente non stupisce, al netto dei toni paternalistici con cui accompagna queste dichiarazioni. Un altro paio di notizie, anzi tre notizie, che ci sembra utilitarie, anche se non è che abbiano così tanto rilevanza sulla stampa nazionale. Sono: uno, il fatto che è passata la riforma in qualche maniera dei controlli alle aziende in tema di sicurezza del lavoro. Ne parla nella sezione dedicata all'economia il Messaggero di oggi, che ci dice: aziende, un controllo l'anno, via al decreto antiburocrazia, partono le nuove regole, stop alle doppie verifiche su sicurezza, igiene e previdenza. Se le imprese risultano in regola non potranno subire altre ispezioni per 10 mesi. Ogni società avrà la possibilità di sapere 10 giorni prima dell'accertamento l'elenco dei documenti da presentare. Questa è la sintesi che fa Giacomo Andreoli sul Messaggero di oggi della riforma, un articolo accompagnato da una foto del Palazzo dell'INAIL. In un paese in cui contiamo quasi 3 morti sul lavoro al giorno, fa assolutamente specie che la priorità sia quella di allentare la burocrazia, così viene definita, sui controlli sulla sicurezza. È chiaro che ci sarebbe molto da dire, anche molto da criticare su come vengono condotti, ma il fatto che di fronte alla condizione in cui si lavora in questo paese la priorità di chi ci governa sia fare in maniera che vengano meno controlli, che siano meno tutelati e tutelati i lavoratori e lavoratrici, la dice molto sulla capacità di classe, non mi vengono altri termini per parlarne, di influenzare le decisioni pubbliche, sull'egemonia che viene esercitata sullo strumento normativo, da chi e per quali scopi. Un'altra notizia che vi volevo dare è quella che riguarda invece le ferrovie. Ne parla il Fatto Quotidiano con un focus di 2 pagine, un dossier. Si parla di servizi che tra l'altro non troverebbero riscontro nelle difficoltà finanziarie delle Ferrovie dello Stato, perché secondo quanto racconta Nicola Borsi sull'edizione del Fatto Quotidiano di oggi, in realtà l'azienda starebbe guadagnando utili record con ricavi fino a 14,8 miliardi spinti dal boom degli utenti e dai rincari dei prezzi del biglietto, rincari che però non fanno il paio con un miglioramento dell'efficienza del servizio. Anzi, ci dice sempre il Fatto Quotidiano, binari roventi, la via crucis dei viaggiatori, disagi, ecco le tratte coinvolte, opere, omissioni, interruzioni, ritardi, bus sostitutivi. Sarà un agosto di fuoco. Calabria, Toscana, Campania, Lazio e Veneto sono queste, nell'ordine, le 5 regioni più colpite dai disagi di servizi e lavoro sulle tratte ferroviarie. Una mappa dei problemi che si aggiunge a quella segnalata ieri in tutta la penisola. Parola all'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, che ha registrato i cantieri già aperti e quelli in via di apertura. E poi il Fatto prosegue con il dettaglio di quanto sta avvenendo regione per regione, appunto nelle 5 regioni citate, dove più grave la situazione, ma insomma devo dire che anche sulla tratta Roma-Napoli si sono registrati grandi problemi nella giornata di ieri e in generale su tutto il traffico ferroviario del paese. Abbiamo visto che è un elemento anche di polemica politica, perché vari esponenti delle esposizioni delle opposizioni delle opposizioni parlamentari hanno rimproverato a Salvini, che sarebbe il ministro titolare per quello che riguarda i trasporti e le infrastrutture, l'assoluta incapacità di governare il fenomeno e l'assenza anche su un piano della comunicazione pubblica su questo tema, assolutamente concentrato su altro il ministro leghista. La terza notizia vi volevo dare dagli interni, invece non mi sembra che trovi spazio nei giornali di oggi. Ieri c'è stato un lancio dell'agenzia dell'ANSA, è un report dell'Istat, fondamentalmente è stato pubblicato il censimento delle abitazioni, tra l'altro con la nuova metodologia che consente una stima più accurata grazie all'aggancio con i dati catastali, e il dato prevalente che viene fuori, insomma la sintesi che ne viene fatta, è soprattutto questa: della un'abitazione su tre in Italia non è occupata, più della metà costruita nella seconda metà del secolo scorso. Sono abitazioni occupate soprattutto nelle isole. Nel 2021, nelle isole il 34,9% delle abitazioni risulta non occupata, segue il sud Italia con il 32%, più contenute le percentuali al nord ovest e al nord est, rispettivamente il 26 e il 23,1%. E devo dire che è un dato allucinante, anche messo in relazione ai dati che conosciamo sul consumo di suolo, all'idea che viviamo in un paese in cui la rendita immobiliare si è alimentata come una bolla senza soluzione di continuità, e qui si è costruito per costruire e per continuare a costruire anche grazie all'auti incentivi pubblici e alla deregolamentazione delle norme che vincolavano o comunque limitavano la possibilità di cementificare pezzi del territorio. Negli ultimi 40 anni siamo stati abituati alla retorica che faceva dei piani regolatori e delle norme urbanistiche e dei vincoli paesaggistici, fino anche dei vincoli archeologici, dei noiosi orpelli di cui liberarsi. Il risultato è abbastanza evidente. Oggi l'Istat ne fornisce una rappresentazione plastica, per quanto parziale, limitata soltanto al tema dell'occupazione delle abitazioni, quando parliamo di un terzo dell'intero patrimonio edilizio residenziale che non è occupato. E direi che per quello che è la stampa nazionale, o comunque le notizie nazionali, io mi fermerei qua. Se siete d'accordo, ci sentiamo un po' di musica e poi andiamo a vedere cosa dicono invece le cronache romane dei quotidiani. 87.9, questa è Radio Onda Rossa, riusciamo a alzare pure fino in fondo il cursore per sentirci in questa rassegna stampa. Sono le 9.35 di mattina, venerdì 2 agosto, andiamo a guardare cosa dicono le cronache locali, le cronache di Roma, i quotidiani. In realtà lo facciamo andando a prendere un articolo che parla di Roma e di vicende romane, ma sulle pagine dei quotidiani nazionali, il Messaggero, che ci dice dei roghi. Sapete che si parla moltissimo degli incendi, anche perché recentemente uno degli incendi nella città ha colpito anche una zona molto benestante, quella della collina di Monte Mario, tra lo stadio e la Balduina e la Camilluccia, quindi incredibilmente la vicenda ha assunto tutta un'altra centralità politica. Il Messaggero ci dice: rogo di Roma, ipotesi dolo, ci hanno provato 3 volte, li denuncia i residenti, nei giorni precedenti hanno già lanciato l'allarme, per ora nessuna traccia di inneschi, un focolaio è partito da un insediamento abusivo. Altri 3 incendi sarebbero rivampati lungo la collina di Monte Mario negli ultimi 10 giorni. Sono stati i residenti tra via Teulada e via Gorian a notare le colonne di fumo tra le vegetazioni e a chiamare i soccorsi. Questo il pezzo che trovate sul Messaggero, che parla esplicitamente di piste. La Procura di Roma ha già aperto un fascicolo d'inchiesta, le cause restano ignote, ma non si esclude la pista dolosa. Le cause, scusatemi, per l'ampiezza della zona interessata del rogo e la velocità di diffusione delle fiamme. Già mercoledì sera il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio De Acutis aveva sottolineato: le fiamme sono rivampate in punti distanti tra loro che si estendono a chiazze non uniformi. Ora è evidente che chi trasmette, almeno io non ho nessuna competenza né informazioni per dirvi se è vero o se non è vero che ci sia stata un'origine dolosa per il rogo a Monte Mario, è chiaro che sia abbastanza limpido il tentativo di addebitare le responsabilità più o meno di tutto quello che succede in questa città agli insediamenti abusivi. Poi se so di Rom ancora peggio. Fa specie che il Messaggero di fatto non parli di nessuna delle cause strutturali, cioè al di là delle contingenze che determinano su un capannone lungo la Magliana piuttosto che a Ponte Mammolo piuttosto che a Monte Mario il singolo incendio, il perché parliamo di 1, 2, 3 incendi al giorno nella stagione estiva a Roma, sia le cause sistemiche, quindi evidentemente quelle rimandano al cambiamento climatico nelle sue molte articolazioni e declinazioni, sia le cause contingenti che riguardano come viene amministrata la città. Ad esempio il Corriere della Sera di oggi titola: rogo, gli idranti erano fuori uso. L'incendio a Monte Mario, il Campidoglio nel 2008, la CEA non era riuscita nemmeno a trovarli perché collegati tra la fitta boscaglia. Mai attivata le bocchette installate per i mondiali del 90, ieri accordo tra Comune e Roma Natura su 10 nuovi impianti. Questo è soltanto un esempio molto specifico, perché io credo che tra l'altro molte delle aree che sono interessate dagli incendi, a differenza di quanto avviene per la collina di Monte Mario, non hanno neanche degli idranti previsti, però è evidente che lo stato di manutenzione e di cura degli spazi verdi o comunque degli spazi incolti dentro la città è assolutamente approssimativo, non è una priorità politica per chi ci amministra, e quindi il risultato è che con il clima che viviamo l'estate si brucia tutto, e tra l'altro si bruciano non soltanto i boschi e i prati, che comunque è un bel problema per il processo di desertificazione che gli incendi portano, ma anche quelle che sono discariche abusive grandi e piccole, ovvero agglomerati di rifiuti che vengono abbandonati in spazi non sorvegliati. È di questo che parla ad esempio l'edizione di oggi di Repubblica, una squadra per mappare le discariche abusive, intervista al sindaco Roberto Gualtieri a Ponte Mammolo: il rogo è partito da un terreno privato, segnale inquietante, gli insediamenti, serve un piano casa a livello nazionale, doppia inchiesta dei PM, c'è anche la pista della criminalità. Appunto, di nuovo si cercano capri espiatori in qualche maniera colpevoli. Repubblica poi a pagina 2 della cronaca romana di oggi ci dice: incendi, la pista della criminalità e cresce la paura della diossina. In realtà se ci si astrae un pochino dalle contingenze della cronaca più spicciola, si vede un quadro assolutamente inquietante di una città non pronta o drammaticamente esposta alle trasformazioni che il clima sta subendo, non pronta né in termini di limitazione delle politiche e dei comportamenti che determinano un peggioramento delle condizioni ambientali. Pensate a quanto si è costruito, per tornare anche a quanto abbiamo detto rispetto al rapporto dell'Istat, a Roma, quanto cemento inutile si è messo per impermeabilizzare parte di suolo in questa città anche in tempi molto recenti, anche negli ultimi 20 anni, ma non è pronta, quindi non soltanto perché ha messo le condizioni e continua ogni giorno a mettere le condizioni con nuove cementificazioni, perché le condizioni di vita sono sempre più insostenibili di fronte all'aumento delle temperature medie, ma anche perché la manutenzione, la gestione degli spazi pubblici, la cura del verde, l'accessibilità di questi spazi agli abitanti, la gestione del ciclo dei rifiuti fuori da una logica del profitto, la gestione anche delle municipalizzate, quindi di AMA e dei servizi di raccolta assolutamente clientelare, tutto insieme fanno la situazione in cui siamo. E Repubblica però dà spazio invece a Gualtieri, che ci dice che il problema sono gli insediamenti abusivi e che serve un piano casa per risolvere la situazione. Piano casa in realtà che il comune avrebbe anche fatto ma non applica, quindi ci chiediamo come sempre quali siano poi le prese di responsabilità effettive di chi governa questa città, senza scaricare sempre verso altri organi, altri livelli dell'amministrazione, responsabilità politiche. Io vi consiglio, su questo, se non l'avete fatto, di recuperarvi le prese di parola che ha scritto il comitato Mammut, il comitato di Casal de' Pazzi e Rebibbia, zona limitrofa a Ponte Mammolo, uno dei luoghi in cui in questa città si è sprigionato negli incendi più gravi negli ultimi giorni. Sono parole molto chiare sul punto di vista di chi poi è costretto ad abitare accanto ai luoghi in cui questi incendi si realizzano, e vi consiglio vivamente di leggerle. Su questo vi saluto, vi lascio in compagnia di un po' di musica, chiudo la rassegna stampa di oggi e vi do appuntamento con gli approfondimenti relazionali di Radio Onda Rossa tra qualche minuto, sempre in diretta sugli 87.9 in FM, oppure in streaming. Per ascoltarci in streaming vi ricordo che è possibile farlo dal nostro sito internet www.ondarossa.info. Sul sito troverete, a tempo di caricarla, anche la rassegna stampa di oggi, che sta terminando in questo momento, ma soprattutto trovate i relazionali, gli approfondimenti e le trasmissioni musicali e tematiche di Radio Onda Rossa. Non dimenticate di sostenerci anche dal punto di vista economico, perché come sapete questa radio vive di autogestione, lo fa dal 77, grazie al supporto degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Se possiamo trasmettere su queste frequenze, l'invito è continuare a farlo per continuare insieme a godere di questa libertà. Grazie dell'ascolto e ci sentiamo presto. Fuori da una logica del profitto, la gestione anche delle municipalizzate, quindi di AMA e dei servizi di raccolta assolutamente clientelare, tutto insieme fanno la situazione in cui siamo. E Repubblica però dà spazio invece a Gualtieri, che ci dice che il problema sono gli insediamenti abusivi e che serve un piano casa per risolvere la situazione. Piano casa in realtà che il comune avrebbe anche fatto ma non applica, quindi ci chiediamo come sempre quali siano poi le prese di responsabilità effettive di chi governa questa città, senza scaricare sempre verso altri organi, altri livelli dell'amministrazione, responsabilità politiche. Io vi consiglio, su questo, se non l'avete fatto, di recuperarvi le prese di parola che scritto il comitato Mammut, il comitato di Casal de' Pazzi e Rebibbia, zona limitrofa a Ponte Mammolo, uno dei luoghi in cui in questa città si è sprigionato negli incendi più gravi negli ultimi giorni. Sono parole molto chiare sul punto di vista di chi poi è costretto ad abitare accanto ai luoghi in cui questi incendi si realizzano, e vi consiglio vivamente di leggerle. Su questo vi saluto, vi lascio in compagnia di un po' di musica, chiudo la rassegna stampa di oggi e vi do appuntamento con gli approfondimenti redazionali di Radio Onda Rossa tra qualche minuto, sempre in diretta sugli 87.9 in FM oppure in streaming. Per ascoltarci in streaming vi ricordo che è possibile farlo dal nostro sito internet www.ondarossa.info. Sul sito troverete a tempo di caricarla anche la rassegna stampa di oggi che sta terminando in questo momento, ma soprattutto trovate i relazionali, gli approfondimenti e le trasmissioni musicali e tematiche di Radio Onda Rossa. Non dimenticate di sostenerci anche dal punto di vista economico, perché come sapete questa radio vive di autogestione, lo fa dal 77 grazie al supporto degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Se possiamo trasmettere su queste frequenze, l'invito a continuare a farlo per continuare insieme a godere di questa libertà. Grazie dell'ascolto e ci sentiamo presto.